Radio Blu e Tu presenta Idea Parco.
Meraviglioso.
Una finestra sul pianeta Parkinson. In studio Carlo Pipinato.
Cari amici, buongiorno. Siamo di nuovo qui, come tutti i mercoledì e i venerdì, per la trasmissione Idea Parco. E la trasmissione gestita e curata dall'Associazione Parkinson di Rovigo. E ascoltate la radio Blu e Tu che ci ospita. Qui con me ci sono Raffaella che saluta ma non parla e Graziano che parla ma non saluta.
Ciao!
Ecco, i due messi insieme fanno un umano unico.
Ecco.
Ah, adesso parla anche lei, un umano e mezzo.
Ci siamo.
Cominciamo con le informazioni di servizio. Molto semplici, un po' le solite, ma ci sarà sempre qualcuno di nuovo. Allora, più o meno si dice che potreste contattarci, non lo state facendo molto, non voglio rimproverare nessuno, evidentemente siamo noi che non vi stimoliamo. Vediamo oggi perché oggi parleremo di un argomento interessante, che è quello dello stile di vita che dovrebbe essere seguito, praticato dal malato di Parkinson. Informazioni di servizio, se volete chiamarci il numero telefonico è 3406 110 110. Ripeto, perché magari nel frattempo qualcuno ha preso la penna, la signora dia la penna al marito. Ecco, siete pronti? 3406 110 110. È anche possibile scriverci un'email all'indirizzo email info@parkinsonrovigo.it. Parkinson Rovigo è tutto attaccato, non c'è nulla in mezzo, e lo ripeto, info@parkinsonrovigo.it. Cosa diceva? Dimmi, Graziano.
Ma niente, guarda che oramai l'hanno imparato tutti, poi vedi, non è vero che pochi ci comunicano, perché fino ad ora sono 47 le persone che ci hanno chiesto informazioni e non è poco.
Ma caro, no, è tragico, è sempre il solito tragico.
Ma lui è così, cioè
insoddisfatto.
Non è mai contento.
Sapete la verità, ascoltatori, adesso ci stiamo sovrapponendo l'un l'altro. La verità è che mi nascondono le cose. Mi nascondono le cose, sono gelosi.
Te le dimentichi.
Ecco, bravissimi.
È anche peggio.
È questo che succede. Riceve le telefonate e dopo poco dice: ma chi è che mi ha telefonato? E se l'è bello che dimenticato.
Se sono telefonate
importanti. Vabbè, andiamo su cose serie.
Lascia che finisca un secondo le informazioni di servizio. E volevo dire un'altra cosa molto banale ma importante. Banale e importante insieme, non ho mai capito perché, ma insomma, oggi ci accompagna un signore, un cantante italiano che ha fatto la storia della canzone italiana, che ha contribuito a fare la storia della canzone italiana, Lucio Battisti. Abbiamo scelto una serie di brani, alcuni brani tra i più famosi, e nelle pause li manderemo in onda. Cominciamo subito con mandare in onda il primo brano di Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso amore e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri, continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
Eccoci qua.
Riprendiamo
Graziano Scalpita.
Sì.
Dicevamo stile di vita. Stile di vita comprende tante cose: l'alimentazione, comprende le attività motorie, le attività intellettuali, comprende un po' tutto. Ma Graziano Scalpita, e dicevo il microfono.
No, non è che volevo scalpitare.
Chiedere,
no, non lo so, mi sono dimenticato tutto. Allora, intanto facciamo un po' il punto della situazione, perché credo che sia importante per chi ci ascolta. Ecco, ricordare che nelle precedenti puntate, si dice così, Carlo?
Sì.
Ecco, abbiamo parlato di patente, abbiamo parlato di tutta la burocrazia che purtroppo siamo costretti ad accettare. per vedere di risolvere i problemi che il Parkinson, le persone affette da Parkinson devono fare. Quindi patente, spero che sia chiara a tutti e quindi siamo a posto. Per quanto riguarda gli aspetti burocratici, la necessità di accompagnatori, la necessità di tutta una serie di altre cose, credo che Carlo e Raffaella abbiano risposto in maniera esauriente. Adesso l'argomento che vi ha già accennato Carlo sono gli stili di vita. Cioè la domanda che viene spontanea è: ma le persone affette da Parkinson che aspettativa di vita hanno? Che sono differenti dagli altri e via così? Quindi vediamo un poco di affrontare questo aspetto. Credo che ci sia Raffaella che può parlarci di alcuni aspetti, dieta o altri aspetti di questo tipo. Carlo magari può parlarci delle attività motorie e tutto quello che ci va attorno. Quindi chi è che vuole riprendere la parola?
La parola alla signora prima.
No, beh, signora...
La parola a Raffaella.
Allora. Lasciamo perdere i titoli. Allora, beh, diciamo che una persona affetta da Parkinson chiaramente si fa la domanda, ma la mia aspettativa di vita è più lunga, è più corta, è uguale? Direi che non c'è molta differenza rispetto alle aspettative di vita di una persona affetta di Parkinson, però ci sono delle cose che la persona affetta da Parkinson deve rispettare. E quali sono? Beh, direi che i punti fondamentali sono l'assunzione regolare della terapia, quindi diciamo essere seguiti da un neurologo specialista per la malattia di Parkinson, quindi non affidarsi ad un neurologo qualsiasi, ma farsi seguire da un centro specializzato per la malattia di Parkinson. Poi seguire quindi in modo pedissequo tutta la terapia che viene prescritta o comunque le variazioni che devono essere diciamo seguite nel tempo, perché non, la terapia chiaramente prescritta in un momento poi non è sempre la stessa, quindi viene modificata regolarmente dal neurologo. Poi la dieta, che è fondamentale, poi ne parleremo anche più avanti, seguendo anche l'attività motoria, perché l'attività motoria si intreccia naturalmente con la dieta. Poi naturalmente, cosa devo dire, il riposo della persona, perché l'attività motoria va bene, però deve essere anche intercalata in momenti di pausa. E la persona affetta da Parkinson non deve abusare della propria forza. In che senso? Ci sono persone che pensano di non dover fare i conti con la propria batteria e quindi partono e vanno e consumano tutto quello che hanno senza pensare che alla fine, quando hanno consumato tutto, non ce n'è più. Quindi bisogna imparare a dosare con intelligenza e con consapevolezza le proprie forze. Quindi si parte al mattino, si sa che durante la giornata la quantità di batteria è quella, quindi si fanno determinate attività, si assume regolarmente la terapia, ci si riposa nel momento in cui si sente che sta arrivando la stanchezza e si effettuano le attività in base a quanto si impara a conoscere del proprio corpo. Quindi quando arriva la stanchezza bisogna rispettarla. Cosa dici, sì, Carlo?
Grazie di avermi richiamato a rientrare
perché
volevo aggiungere una cosa alla quale hai già accennato anche tu. Nella fase media e avanzata della malattia di Parkinson compare un fenomeno che in gergo tecnico si chiama on-off.
Esatto.
E il significato di questo termine è che ci sono dei momenti nel ciclo della giornata stessa, dei momenti in cui la persona si sente assolutamente forte, capace di fare tutto quello che faceva anche 10-20 anni fa, e dei momenti in cui gli off, spento per intenderci, non ce n'è più. Primo punto sul quale vorrei dare un consiglio è questo: l'off viene, è faticoso, ma bisogna sapere una cosa, passa. Passa, sicuramente passa. Quello che noi possiamo fare è, come dire, intanto che l'off sia il meno basso possibile, il meno pesante possibile.
E meno frequente anche.
È meno frequente, e qui ci aiutano i farmaci, esatto. C'è tutta una serie di cose. E l'altra cosa importante è psicologicamente capire che questa è la nostra vita, nel bene e nel male. Altri hanno altre cose, noi abbiamo questo, l'off passa, tranquilli che passa.
E scusate un poco, allora, da profano. Io faccio un'attività sportiva, o quantomeno un'attività di un certo tipo, vado in bicicletta,
sì.
Vado a nuotare, vado dove mm-hmm. volete. Allora, quanto devo forzare per stare bene, per cercare di non creare danni a me stesso?
Non devi mai forzare.
E perché nelle pensare. Condizioni normali tu forzi, nel no. senso che cominci da poco, fai 5 minuti oggi, 6 minuti domani, 7 minuti e via così. Ecco,
non devi
nel
mai
caso
sentire la fatica, Graziano, non devi mai sentire la fatica, perché nel momento stesso in cui tu senti la fatica non va bene, devi allenarti poco alla volta, oggi fai 5, domani fai 6, domani 7, cioè deve arrivare l'allenamento un po' per volta, perché o tu sei già allenato a fare 10 e quando arriva il Parkinson fai 10 e continui a fare 10, ma se quando arriva il Parkinson tu fai 5 e pretendi di fare 10, allora quando arriva la fatica non riesci, e da qui poi la depressione, chiaramente, perché dici: ma perché io non riesco a fare 10? Perché chiaramente questa malattia non ti consente di arrivare a forzare. Ecco, questa è la chiave di lettura.
Se
non
posso.
Puoi forzare,
se
devi
posso,
arrivare gradualmente.
Posso.
Certo,
se posso, va aggiunta un'altra cosa.
Sì.
Tutto giustissimo, aggiungiamo un'altra cosa. Nelle fasi iniziali della malattia di Parkinson, la perdita di forza, di potenza, di non c'è. Resta la stessa. Se io sollevavo un sacco di 30 kg, continuo a sollevare un sacco di 30 kg.
È la durata che cambia.
È la durata che cambia.
La tenuta.
E poi c'è questo fenomeno che nel caso mio è particolarmente presente, che è questo. Si fa fatica molto a rimettere in moto la macchina. Poi quando la macchina si è scaldata va. Faccio un esempio concreto, perché parlare per metafore, come dire, forse si rischia di non essere capiti. Io vado in bicicletta. Non faccio bicicletta dal punto di vista sportivo, non l'ho mai fatta, vado in bicicletta decorosamente, con una bicicletta faccio d'estate 20-30 km. Se io ho la capacità, come dice Raffaella, di comprendere qual è il mio livello di forza, mi regolo e così mi adeguo. Ma so sempre che i primi 500 metri, o meglio i primi 2 km, sono i peggiori. Perché in quel momento non devo partire, poi quasi improvvisamente passa. Allora consiglio, parto piano, faccio i miei due chilometri di ad andatura molto lenta, e poi io sento, preoccupatevi, sentite quando è ora, è chiaro. Facciamo una pausa, Jacopo, forza, dai, il mio canto libero, Lucio Battisti.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va, e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime. Fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi.
Carissimi, siete ancora qua? Sì, immagino di sì, anzi sono contento che ci siate.
Stanno aspettando che tu arrivi in bicicletta.
No, no, sta arrivando in bicicletta.
Io sono arrivato in bicicletta.
Per
che adesso
in che condizioni arrivi.
Sono arrivato, come mi vedete qui. Adesso però, dopo una faticata di questo tipo, devo mangiare qualcosa che sia consistente. Un panino con la mortadella e tre o quattro cetrioli sotto aceto. È giusto, Raffaella, o è una dieta sbagliata?
È una dieta perfetta questa.
I cetrioli li eviterei. Il panino con la mortadella mi può andare anche bene. No, scherzavo. Direi che la cosa importante da dire è che quando si assume la levodopa bisogna fare molta attenzione all'assunzione delle proteine. In questo caso mi riferisco alla mortadella. Perché? Perché diciamo che la levodopa e le proteine hanno questa caratteristica che si fanno concorrenza quando utilizzano i sistemi di trasporto sia a livello intestinale che a livello chiaramente ematico, cioè del sangue. E quindi facendosi concorrenza, se utilizzano lo stesso mezzo di trasporto, lo utilizza la levodopa o lo utilizza la proteina. Quindi cosa bisogna fare? Quando si assume la levodopa, si assume la levodopa mezz'ora prima di mangiare. Quindi tu avresti dovuto assumere la levodopa mezz'ora prima del panino con la mortadella.
Ah, non la posso mettere dentro?
No.
Dentro il cetriolo?
No, perché no, il cetriolo non c'entra niente. Il cetriolo puoi mangiare, la mortadella no. Quindi
mezz'ora dopo sì.
Mezz'ora dopo sì.
Ma perché questo vale, scusami se ti interrompo, questo vale per tutte le proteine allora? Sto
per
punto.
Tutte le sì, proteine, sì. Anche una mozzarella,
anche il formaggio asiago,
il latte,
tutto quello che è proteico.
Tutto quello che è proteina. E quindi bisogna fare molta attenzione, perché quando si assume una terapia per il Parkinson, quindi quando si assume la levodopa, non bisogna assumere proteine in contemporanea, perché la terapia naturalmente funziona molto meno.
Lasciami dire una cosa, scusa se sono così invadente, interrompo.
No,
anche per far capire ai nostri ascoltatori, quando parliamo di levodopa, ricordiamoci che i marchi commerciali sono Sinemet, Madopar, Sirio.
Sì, ma io non volevo dire altro, cioè semplicemente ho detto il principio attivo, ho parlato di principio attivo.
Ma alcune persone possono anche, come dire, ma cos'è levodopa? Io non prendo levodopa, prendo Madopar, sì, è levodopa.
Sì, sempre quel, sì.
È solo una puntualizzazione, sono fatto così, perdonatemi.
Sì, sì, no, era perché naturalmente la pubblicità sulle case farmaceutiche
ma
non è consentita.
Ma no, vabbè, insomma, diamo nome e cognome e basta, non okay. Diciamo...
D'accordo. Comunque, quando si assumono i farmaci per il Parkinson, è sempre meglio tenerli lontani dalla carne, dai latticini, dai formaggi, per intenderci, dalle uova, perché anche l'albume delle uova contiene tantissime proteine.
Ma questo vale anche per quelle vegetali?
Sì, tutto.
Sì, perché come dire, è un conflitto di interessi, nel senso che levodopa e proteine in genere competono tra di loro per essere assorbite.
Trasportate.
E quindi io vorrei aggiungere, come sempre un po' puntiglioso, meglio prima che dopo. Perché meglio prima che dopo? Perché
a digiuno la levodopa,
esatto,
sempre
perché se noi prendiamo mezz'ora prima la levodopa e dopo mezz'ora mangiamo, diamo tempo al nostro organismo di assorbire la levodopa assunta. Se invertiamo i fattori, cioè prima mangiamo e poi arriva la levodopa, direi che mezz'ora non basta, cioè bisogna dare il tempo allo stomaco di digerire, no? E quindi dopo bisognerebbe teoricamente aspettare almeno un'ora e mezza, due, ma qui non va bene.
Volte per
anche 3-4 se mangi, ecco il mio, io quando mangio quei 7-8 panini mortadella, dopo i miei 12 chilometri in bicicletta, sento che l'Europa non fa proprio questo grande effetto.
Che è preferibile mangiare per esempio cereali, frutta e verdura, ad esempio semi, per esempio legumi, frutta secca. Durante il giorno bisognerebbe cercare di, quando si assume molto spesso la terapia per il Parkinson, utilizzare questo tipo di dieta. Poi magari alla sera si può per esempio mangiare la carne e le proteine, preferibilmente di sera, ecco. Quindi quando non si assume più la terapia per il Parkinson, perché magari si va a dormire e quindi si sospende, allora si può fare il pasto proteico, si può assumere il pasto proteico preferibilmente alla sera, mentre di giorno è preferibile assumere, ripeto, frutta, verdura e altro
quindi,
per ottimizzare l'effetto della terapia del Parkinson.
Quindi domando, Raffaella, io ho un tot di farmaci la mattina alle 8, facendo poi colazione alle 9.
Sì, va bene.
Metto levodopa, metto anche un dopaminergico, poi la colazione, poi di nuovo prima alle 12, proprio scandisco i tempi, alle 12 prendo la seconda pastiglia di levodopa.
Sì. Poi mangi.
E mangio. Io mi porto anche sui tre quarti d'ora, un'ora tanto per essere ancora più tranquillo, dico vai, vai, levo dopo, entra.
Se mangi un piatto di pasta, poi puoi mangiarlo, un piatto di pasta col pomodoro, puoi mangiarlo.
Invece devo stare più attento la sera, proprio perché di sera di solito appunto mangio formaggio, uova, magari una bistecca, e lì distanzio di più, cioè 7, poi mangio le 8:30, e poi c'è una variante, ma non vorrei far confusione, gli inibitori invece vanno presi dopo il pasto. Per capirci, gli inibitori sono l'Asilect, quello nuovo Longentis, questi invece vanno presi a stomaco pieno, perché non entrano in conflitto con la proteina.
Sì,
è una cosa complicata dirla così. Allora ci sono dei fogliettini illustrativi che danno uno schema dell'assunzione.
Anche il neurologo comunque ti dà lo schema orario, quindi quando ti fa la prescrizione il neurologo ti dà l'orario.
Lucio Battisti incombe, emozioni.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Dove non si vede un passo per ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore, e ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Nella mente tua non c'è. capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.
State ascoltando Idea Parco, un programma condotto in studio da Carlo Pipinato.
Eccomi qua, ci siamo, riprendiamo dopo un altro brano musicale del grande, grandissimo Lucio Battisti. Raffaella, mi pare che avevi lasciato un po' in sospeso...
Il panino,
no.
Buono.
No, il panino con la mortadella.
Parliamo del bere.
Vale, buonissimo.
Ecco. Parliamo del bere e parliamo magari di quelli che sono i sintomi a malattia molto avanzata. No?
Sì.
Parliamo del bere prima. Raffaella?
Vino, alcolici.
Ma non sono proibiti assolutamente, però chiaro che è ovvio che se uno comincia a diventare un alcolista e in più c'è la malattia di Parkinson, questo non sta più in piedi, ovviamente. Infatti le persone, diciamo, che hanno la malattia di Parkinson all'inizio vengono scambiati per alcolisti, perché hanno un'andatura e dei movimenti che assomigliano moltissimo alle persone che hanno bevuto. E fa un po' sorridere questa cosa, però è così. Infatti quando si fa la classica prova di toccarsi il naso con il dito indice con gli occhi chiusi, e questo non ci riesce, e si dice hai bevuto, classico, tipica prova del Parkinson. Però ecco, sì, una piccola quantità di vino a pasto non ha mai ammazzato nessuno, e tantomeno una persona affetta da Parkinson. Se ti piace lo puoi fare tranquillamente, non compromette assolutamente nulla,
e questo è importante. Quindi,
assolutamente sì.
Bene. Dai, proseguiamo allora.
Proseguiamo.
Sì.
Prima di parlare di disfagia, Raffaella, lasciami dire due secondi,
certo,
sulle attività motorie. Mm-hmm. Lo farò molto stringatamente, certo, perché magari questa cosa qua la teniamo per la prossima trasmissione.
Ma sì.
E proprio come introduzione, il Parkinson in un qualche modo tende a invalidare la persona nel corso del tempo. Invalidare cosa significa? Avere delle difficoltà motorie nel camminare, nella presa fine con le dita di piccoli oggettini, e tutta un'altra serie, adesso non sto qua, perché di piccoli e magari nel tempo più pesanti disagi. E quindi il movimento è importantissimo per correggere questo destino, che non è inevitabile. Se si è bravi e se si è costanti, si mette sotto controllo questa cosa. Questo ci tengo molto a dire, no? Nel senso che è vero che Parkinson è una malattia progressiva, che nel corso degli anni porta a delle situazioni sicuramente peggiorate.
Però
la strada è quella, ma un conto è andarci a 100 all'ora perché non ci si vuol bene, perché si ha uno stile di vita non adeguato.
Esatto.
Altra cosa è avere uno stile di vita adeguato, e vi assicuro, nella mia esperienza, ma anche leggendo,
certo,
che uno stile di vita, mangiare, bere, muoversi, corretto, il
seguire
più possibile
la terapia farmacologica in modo corretto,
ha una valenza, non vorrei dire
fondamentale
50-50 con i farmaci. E pensate cosa vuol dire curare, fare una terapia naturale, diciamo, no? Con cibo buono, eccetera eccetera, piuttosto che impasticarsi, no? Il che significa, che non significa che non si debba curare, come suggerisce sempre Raffaella, non si debba comunque assumere i farmaci che ci sono prescritti. Muoversi cosa vuol dire? Un po' tutto. Muoversi fa bene comunque, però ci sono delle cose che fanno più bene, che sono più indicate, altre che lo sono meno. Le cose che sono più il movimento più indicato attiene a discipline, per esempio, di movimento lento.
coordinato che favorisce la postura,
che favorisce la postura. Un'altra cosa interessante è questa distinzione tra bicicletta vera e cyclette. Vince la cyclette. Perché? Per un motivo sembra quasi banale ma importante. Quando io vado in bicicletta, quando voi andate in bicicletta, la velocità, il ritmo, eccetera, non è esattamente sotto controllo. Faccio 2 chilometri piano, poi ne faccio 3 forte e così via. La velocità del movimento non è costante. La cicletta invece ti obbliga a un movimento, a un passo, la cicletta o il tapis roulant ti obbligano a un passo che è costante. E questo riattiva le connessioni neuronali, gli dà un input preciso, viene riconosciuto, ognuno deve trovare il suo, non da solo, in genere con il fisioterapista, e sicuramente ne trae, insisto molto, perché è qui che giochiamo,
sì,
cioè una parte delle cose che comporta la nostra malattia non le possiamo cambiare, quelle ci teniamo, un'altra parte invece è responsabilità nostra, e su questo insistiamo moltissimo, perché... dico e concludo, poi passiamo alla disfagia. Due sono i grandissimi nemici della persona con Parkinson: il divano e la TV.
La pigrizia e la chiusura.
Divano e TV.
Quindi l'isolarsi, l'isolamento, ecco, e la pigrizia.
Ecco una cosa, ma che differenza c'è? Cioè, per quale motivo l'andare in bicicletta fuori, che vuol dire anche magari vedere, respirare qualcosa meglio, sì, e via, sì, così, ecco, perché contribuisce meno?
No, non in quel senso, nel senso che hai meno regolarità del movimento, nel senso che con la bicicletta magari ti fermi, stoppi, riprendi. Carlo ha voluto semplicemente dire che il movimento che fai deve passare nel tuo cervello come un movimento regolare, tipo quello che fai sul tapis roulant, dove controlli il passo e viene passato al tuo cervello come movimento, diciamo così, standardizzato in qualche modo, e ripetuto nel tempo. Quindi questo è quello che deve essere memorizzato e ripetuto, come un esercizio di fisioterapia in qualche modo.
Lo dico in un altro modo, scusa Raffaella, sono invadente, ma questo ci tengo.
No, tranquillo.
Se, per esempio, camminare forte o correre in bicicletta non serve a niente, non serve questo, non dobbiamo forzare le nostre, come diceva giustamente all'inizio della trasmissione Raffaella, non dobbiamo forzare le nostre, conta molto di più nel camminare fare il passo lungo, perché il parkinsoniano tende a fare il passettino, fare il passo lungo, regolarmente lungo, non correre, non andare velocissimo anche quando passeggi. Fai il passo lungo e vai alla velocità che non ti stanca. Bicicletta, uguale. Non devi fare 5 chilometri adesso, spacco il mondo, non serve a niente, serve solo a farti...
Fai un chilometro fatto bene, concentrato sulle tue gambe, pensando a come appoggi il piede ogni volta. Cioè tu devi riflettere, appoggi prima il tacco, poi il plantare, poi la punta e spingi sulla punta. E ogni passo diventa un lavoro. Quindi tu alla fine di quel chilometro hai lavorato molto meglio di quello che faresti correndo 2 chilometri come un pazzo. Quindi alla fine arrivi a casa avendo lavorato veramente su te stesso e avendo memorizzato tutto questo.
Faccio un altro esempio come quello del divano e la TV, per intenderci, no? Il Parkinson non ha, la persona con Parkinson non ha il motore rotto, ha il carburatore rotto, che è un'altra cosa. Cioè il carburatore, intendo dire, non arriva la dopamina alle cellule dopaminergiche. Se arrivasse, se il carburatore funzionasse perfettamente, non sarebbe Parkinson. È l'alimentazione, il carburatore che va rimesso a tono, e tutte queste attività sistematiche, puntuali, eccetera, sempre sotto soglia dello sforzo, sotto soglia, non serve a niente, non dobbiamo fare le Olimpiadi, noi dobbiamo far muovere le nostre gambe, le nostre braccia.
Cioè mantenere l'attività di prima, però regolarmente, mantenere, cioè avere la costanza di mantenerla.
Quindi se io dovessi scegliere tra andare a fare un giro in bicicletta qui in Polesine, uh-huh. quindi zona piatta, uh-huh. In cui è, e andare su in montagna, dovrei scegliere di venire qui a fare il giro di bicicletta.
Sì. Anche sì, perché su in montagna non ce la fai.
Beh, poi, oddio, diciamo, qualcuno ecco, può farcela, no? Diciamo, no, però mediamente no. Non ce la facciamo.
Insomma, cioè, ti sottoponi uno sforzo che non vale
la pena. Uno sforzo enorme, non ce la fai, poi ti demoralizzi, e ti deprimi e torni sul divano depresso ancora peggio di prima. Quindi ti conviene fare una pedalata qui, farla fatta bene, torni a casa tranquillo, ti mangi il panino con la mortadella e poi sei anche contento.
E i cetrioli?
No, i cetrioli no, non mi
piacciono. I cetrioli comunque, ma quelli non vanno bene, si dice, anche per tutte altre malattie.
Mi piace.
La regolarità, la costanza, altra forma aneddotica. Cioè, aneddotica
bisogna per comprendere dire.
Faccio meglio a fare confini. Faccio meglio a fare 5 giorni al giorno per 3 giorni o ne faccio 15 un giorno e 0 gli altri 2? Ragazzi, la risposta è implicita, no? 5 esatto. chilometri ogni Tom, giorno.
Avrei detto 15 ogni giorno.
Anche qui, 5, 10 o 15. La risposta è semplice, la trovate dentro di voi, ossia se il vostro limite è quello dello sforzo e lo sentite, e se vi stancate dopo 5 km, fermi. Basta.
Magari arrivi anche a 15 ogni giorno, però ci arrivi gradualmente, magari ci arrivi dopo 6 mesi. Ci metti 6 mesi. Una persona che non ha il Parkinson ci arriva dopo 3 mesi, tu ci arrivi dopo 6 mesi, ma magari ci arrivi. Con calma.
Attività motoria. Mi viene in mente che stiamo trascurando quell'elemento importante che può interessare a una parte anche minore delle
sì,
persone,
diciamo,
con Parkinson, la disfagia, Raffaella.
La disfagia, diciamo che è una disfunzione della deglutizione che capita però soltanto, per fortuna, nei casi molto avanzati di malattia, e diciamo che inizia per gli alimenti liquidi, cioè per i liquidi, e poi si estende anche alle sostanze solide, quindi al cibo, diciamo, più solido. Praticamente cosa succede? Che il cibo o i liquidi, quando vengono introdotti nel cavo orale, invece di prendere, diciamo, la via dell'esofago e finire nello stomaco, finiscono nelle vie respiratorie. Da qui può esserci una consapevolezza della persona e quindi comincia a tossire, oppure anche un'inconsapevolezza, quindi tossisce, ma il riflesso della tosse può essere anche attenuato e può non accorgersene, quindi cominciano a presentarsi delle infezioni delle vie respiratorie, quindi delle polmoniti che vengono definite abingestis, ma che comunque sono, diciamo, rischiose, perché poi sono anche, compaiono in individui che possono essere anche meno depressi e quindi portare poi a delle complicanze anche abbastanza importanti. Ma poi queste sono cose che, diciamo, si presentano alla fine di una lunga permanenza dentro. Sì,
ma però aspetta, Raffaella, tempo. Una cosa secondo me importante è questa: senza arrivare alle estreme conseguenze,
sì.
Esistono delle forme anche minori di disfagia, ossia io, ecco, il consiglio che do è: ci sono degli specialisti, si chiamano logopedisti,
sì, anche degli otorini che riescono a fare la diagnosi.
Ci sono delle persone che sì. da una parte fanno la diagnosi, dall'altra ti aiutano con delle istruzioni pratiche.
Sì, sì, sì.
Ecco, non ignorate il problema, non
sì.
ignorate il problema,
sì.
appena c'è il sintomo, che bevendo l'acqua se capita una volta ogni tanto, no, ma se comincia a capitare spesso, se gli spaghetti vi si fermano in gola, se piccoli sintomi, andiamo subito a prendere provvedimenti.
Sì, credo che sia importante.
Funziona, vi assicuro che funziona.
Sì, diciamo che il logopedista ti aiuta a destreggiarti dentro questo sintomo e aiuta ad evitare che appunto il cibo, l'acqua o quello che stai bevendo prenda la via sbagliata, ecco, diciamo un po' come evitare di prendere il senso contrario in autostrada, ecco.
E ci sono delle tecniche comunque, adesso la cosa è
stata...
Quindi ci sono delle istruzioni,
sì,
istruzioni per l'uso,
sì,
importanti.
Sì.
Bene, allora abbiamo fatto una carrellata importante su dieta, movimento e via così. Purtroppo siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione.
Vabbè, riprendiamo la prossima
ci
volta.
Diamo appuntamento alla prossima certo. volta per ridiscutere. Sì, ecco, c'è la Raffaella che vuole parlare per forza dell'olio di cocco, quindi parleremo dell'olio di cocco.
È una curiosità che poi risparmio per la prossima
vi
volta.
Vi ringraziamo tutti, ciao, alla prossima.
Vi ringraziamo tutti, vi ringraziamo.
Alla prossima, arrivederci. A risentirci.
Le trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano. Corse l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde noi, le rocce il bianco fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo. Oh mare, chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra, un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano, cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, ferma ti prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa, cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi, la fiamma è spenta o è accesa.
Avete ascoltato Idea Parco, una finestra sul pianeta Parkinson di Radio Blu e Tu.
Meraviglioso.
Ha condotto in studio Carlo Pipinato.